Laudetur Jesus Christus.
Radio Giornale, ore 14. Notiziario internazionale della Radio Vaticana in lingua italiana.
A tutti l'augurio di un felice e sereno pomeriggio, ben ritrovati da Orazio Coclita.
E da Simona De Santis, i titoli di oggi, venerdì 5 luglio.
Pubblicata la Lumen Fidei, prima enciclica firmata da Papa Francesco. La fede illumina l'esistenza dell'uomo.
Saranno proclamati santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Papa Francesco approva i decreti per la canonizzazione dei due pontefici.
Nuovo abbraccio oggi tra Papa Francesco e Benedetto XVI in occasione della benedizione in Vaticano di una statua di San Michele Arcangelo.
La misericordia è il cuore del messaggio di Dio, così Papa Francesco nella messa di stamani a Santa Marta.
Ancora buon pomeriggio, entriamo subito nel vivo del nostro giornale. Lumen Fidei, la luce della fede. Si intitola così la prima enciclica di Papa Francesco pubblicata oggi. Indirizzata a vescovi, presbiteri, diaconi, consacrati e a tutti i fedeli laici, è suddivisa in 4 capitoli. L'enciclica, spiega Papa Francesco, era già stata quasi completata da Benedetto XVI.
A quella prima stesura l'attuale pontefice ha aggiunto ulteriori contributi, obiettivo del documento recuperare il carattere di luce proprio della fede capace di illuminare tutta l'esistenza umana. Il servizio di Isabella Piro.
Chi crede, vede, chi crede non è mai solo, perché la fede è un bene per tutti, un bene comune, che aiuta a distinguere il bene dal male, a edificare le nostre società, donando speranza. È questo il cuore della Lumen Fidei, quello di una fede che non separa l'uomo dalla realtà, ma lo aiuta a coglierne il significato più profondo. Testimone affidabile della fede è Gesù, attraverso il quale Dio opera veramente nella storia. Chi crede in Gesù non solo guarda a Lui, ma anche dal suo punto di vista. E come nella vita quotidiana ci affidiamo all'architetto, al farmacista, all'avvocato, che conoscono le cose meglio di noi, così per la fede ci affidiamo a Gesù, esperto nelle cose di Dio, colui che ci spiega Dio. Quindi il Papa dimostra lo stretto legame tra fede, verità e amore, quelle affidabili di Dio. La fede senza verità non salva, dice il pontefice, resta solo una bella fiaba, soprattutto oggi in cui si vive una crisi di verità a causa di una cultura che crede solo alla tecnologia o alle verità del singolo, a vantaggio dell'individuo e non del bene comune. Al contrario, la fede non è intransigente, il credente non è arrogante, perché la verità che deriva dall'amore di Dio non si impone con la violenza e non schiaccia il singolo. Per questo è possibile il dialogo tra fede e ragione, perché Dio è luminoso e può essere trovato anche dai non credenti che lo cercano con cuore sincero. Altro punto essenziale della Lumen Fidei è l'evangelizzazione. Come una fiamma si accende dall'altra, così la luce di Gesù brilla sul volto dei cristiani e si trasmette di generazione in generazione attraverso i testimoni della fede. C'è però un mezzo speciale con cui la fede può trasmettersi, sono i sacramenti. Innanzitutto il battesimo, che ci ricorda che la fede deve essere ricevuta in comunione ecclesiale, poi l'Eucaristia, che ci insegna a vedere la profondità del reale, e ancora la preghiera del Credo e del Padre Nostro, che coinvolgono il credente nelle verità che confessa e lo fanno vedere con gli occhi di Cristo. Infine i 10 comandamenti, che non sono un insieme di precetti negativi, ma indicazioni concrete per entrare in dialogo con Dio. Nel suo ultimo capitolo, la Lumen Fidei spiega il legame tra il credere e il costruire il bene comune. La fede, che nasce dall'amore di Dio, rende saldi i vincoli tra gli uomini e si pone al servizio della giustizia, del diritto e della pace. Essa non allontana dal mondo, scrive il Papa, anzi, se la togliamo dalle nostre città, perdiamo la fiducia tra noi e restiamo uniti solo per paura o per interesse. Sono tanti, invece, gli ambiti illuminati dalla fede. La famiglia fondata sul matrimonio, inteso come unione stabile tra uomo e donna, il mondo dei giovani che desiderano una vita grande. E in quest'ambito le GMG permettono ai giovani di mostrare la gioia della fede e l'impegno a viverla in modo saldo e generoso. La fede illumina anche la natura, ci aiuta a rispettarla, a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo sull'utilità o sul profitto, ma che considerino il creato come un dono. Ci insegna a individuare forme giuste di governo in cui l'autorità viene da Dio ed è a servizio del bene comune. Per questo non dobbiamo vergognarci di confessare pubblicamente Dio, in quanto la fede illumina tutto il vivere sociale. Anche la sofferenza e la morte ricevono un senso dall'affidarsi a Dio, scrive il pontefice. All'uomo che soffre il Signore non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua presenza che accompagna. In questo senso la fede è congiunta alla speranza. E qui il Papa lancia un appello. Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni e proposte immediate che ci bloccano nel cammino. L'enciclica si conclude quindi con una preghiera a Maria, icona perfetta della fede, affinché ci insegni a guardare con gli occhi di Gesù.
E l'enciclica di Papa Francesco è stata presentata questa mattina in sala stampa vaticana. A intervenire il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione dei Vescovi, Monsignor Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Presente anche Monsignorino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ad introdurre padre Federico Lombardi, direttore della stessa sala stampa. Il servizio di Deborah Donnini.
La luce della fede che illumina l'uomo e gli permette di scoprire l'amore di Dio. E questo è il cardine attorno a cui ruota la riflessione di quanti sono intervenuti oggi in sala stampa vaticana. Monsignor Müller ricorda Abramo e sottolinea come la stessa storia di Israele sia un passaggio continuo dalla tentazione di adorare gli idoli alla confessione dei benefici di Dio e al compiersi delle sue promesse, fino alla storia di Gesù, in cui tutte le linee della storia di Israele si concentrano. Ma la questione della fede è inscindibilmente legata all'amore.
La fede, aprendoci all'amore che viene da Dio, trasforma il nostro modo di vedere le cose, in quanto l'amore stesso porta in sé una luce. Anche se all'uomo moderno non sembra che la questione dell'amore abbia a che fare con la vanità, dato che l'amore è oggi relegato nella sfera dei sentimenti, amore e verità non si possono separare.
Ed è la Chiesa, sottolinea ancora, il luogo dove nasce la fede e diventa esperienza che si può comunicare. Quindi Monsignor Müller evidenzia la continuità del messaggio di Papa Francesco con Benedetto XVI.
Questa lettera enciclica può ben considerarsi un documento. Essa non ci offre solo parole, ma ci documenta la positività dello sguardo. Ed è questa la luce della fede, di una vita che si lascia attrarre e coinvolgere totalmente da Dio. È questa d'altronde la testimonianza per cui siamo grati sia a Papa Francesco che a Benedetto XVI, due autentiche luci di fede e di speranza dall'uomo contemporaneo.
Cuore dell'intervento del cardinale Ouellet è il legame della fede con la comunione.
Questa enciclica parla in realtà esprimendosi in un noi che non è maiestatis, ma bensì di comunione. Essa parla della fede come d'un'esperienza di comunione, di dilatazione dell'io e di solidarietà nel cammino della Chiesa con Cristo per la salvezza dell'umanità.
Monsignor Fisichella ricorda che Lumen Fidei viene pubblicata nell'anno della fede e che era stato chiesto a Benedetto XVI di scrivere un'enciclica sulla fede. Alla fine l'insistenza ebbe la meglio, racconta Monsignor Fisichella, e Benedetto XVI decise che l'avrebbe scritta per offrirla a conclusione dell'anno della fede. La storia ha voluto diversamente, prosegue Monsignor Fisichella, e Lumen Fidei, pur riprendendo alcune intuizioni e alcuni contenuti propri del Magistero di Benedetto XVI, è pienamente un testo di Papa Francesco. Si ritrova infatti il suo stile e la peculiarità dei suoi contenuti.
L'immediatezza delle espressioni usate, la ricchezza delle immagini a cui fa riferimento, la peculiarità di alcune citazioni di autori antichi e moderni, fanno di questo testo una vera introduzione al suo magistero e permettono di conoscere meglio lo stile pastorale che lo contraddistingue.
Come anticipato nei titoli, saranno proclamati santi verosimilmente entro quest'anno i beati Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Papa Francesco ha approvato questa mattina il decreto sul riconoscimento di un secondo miracolo avvenuto grazie all'intercessione di Papa Wojtyła e aperta la strada alla canonizzazione di Papa Roncalli anche senza il secondo miracolo.
Sempre oggi il pontefice ha dato il via libera alla beatificazione di Alvaro del Portillo, prelato dell'Opus Dei, di Madre Speranza, fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle e dei Figli dell'Amore Misericordioso. Riconosciute inoltre le virtù eroiche di Giuseppe Lazzati, rettore dell'Università Cattolica.
E come si può immaginare, l'annuncio della canonizzazione di Giovanni Paolo II ha fatto in pochi istanti il giro del mondo. Alessandro Gisotti ha raccolto il a caldo l'emozione del postulatore della causa, Monsignor Slavomir Hodar.
Le prime parole sono soprattutto le parole di gratitudine a Dio, perché ogni vita di un santo è la manifestazione della sua gloria e il Signore veramente ha cantato un bellissimo cantico della sua gloria nella vita di Giovanni Paolo II e veramente arriva al traguardo, e quel traguardo io lo vedo nel compiersi delle indicazioni del Papa Benedetto che ho ricevuto all'inizio del processo: fate presto ma fate bene.
È possibile per lei dire qualcosa di questo miracolo?
Posso dire che il caso che è stato preso in considerazione è avvenuto in Costa Rica e riguarda la guarigione di una donna, giovane donna, dalla malattia dell'aneurisma che ha avuto al cervello.
Monsignor Hodar, forse il più grande miracolo è lui stesso, è la sua vita.
Assolutamente, e questo è in qualche modo la conferma di quel messaggio che lui ha annunciato per tutto il suo pontificato, riprendendo il messaggio del Concilio Vaticano II, della vocazione universale alla santità. In uno dei suoi ultimi documenti lui stesso diceva: uscite a largo, vivete la vita secondo la misura alta.
Noi abbiamo ancora nelle orecchie e negli occhi quel santo subito gridato e mostrato l'8 aprile del 2005. In un qualche modo il popolo di Dio era stato buon profeta quel giorno.
Quel grido del popolo di Dio, santo subito, ecco, non è più soltanto un grido dell'affetto del popolo, ma ha trovato la sua oggettività e riscontro storico nei documenti raccolti.
E l'annuncio della canonizzazione di Carol Wojtyła è stata accolta con particolare emozione e gioia dai giovani di tutto il mondo. La riflessione al riguardo del cardinale Stanislao Ricco, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, in partenza per Rio de Janeiro, dove tra pochi giorni si terrà la GMG. L'intervista sempre di Alessandro Gisotti.
Questa notizia suscita soprattutto una grande gioia e una profonda gratitudine al Signore. È un dono immenso per la Chiesa dei nostri tempi. Papa Giovanni Paolo II Santo. Come qualcuno ha detto, il beato Giovanni Paolo II è un Papa che non muore. È rimasto vivo nei cuori di tanti fedeli sparsi in tutto il mondo e vivo nel cuore di quanti ogni giorno pregano nella Basilica di San Pietro presso l'altare che custodisce le sue reliquie.
Mancano pochi giorni alla GMG di Rio. La GMG, un'idea nata dal cuore di Giovanni Paolo II, anche questo ovviamente ha una grandissima importanza.
Giovanni Paolo II è anche, e possiamo dire in maniera particolare, il Papa dei giovani, fondatore delle giornate mondiali della gioventù, grazie alle quali è nata una nuova generazione di giovani, i giovani del sì incondizionato a Cristo e alla sua Chiesa.
E anche alla notizia che Papa Giovanni XXIII sarà presto santo nel paese natale, sotto il monte, sono risuonate le campane a festa. E grande gioia esprime nell'intervista di Fausta Speranza Monsignor Loris Francesco Capovilla, che è stato suo segretario personale. Sentiamo.
Io non aspettavo questo così subito, immediatamente e nel corso dell'anno della fede. Primo sentimento è bacio alla mano di Papa Francesco. In questo momento, con lo spirito e l'animo e la generosità di Papa Giovanni, a chi mi chiede che cosa rimane adesso di Papa Giovanni, che chiameremo tra poco San Giovanni XXIII, io rispondo con tutta tranquillità: rimane tutto. Voglio dire che la sua fontana continua a dare l'acqua del villaggio, acqua refrigerante del Vangelo. In tutto il mondo ci sono uomini e donne, ecclesiastici e laici, cristiani e non appartenenti alla confessione cristiana, che salutano in Papa Giovanni un benefattore dell'umanità.
50 anni e più dalla conclusione del concilio, e ricordiamo questo Papa Giovanni XXIII che ha avuto questo coraggio così forte, così straordinario, di impatto così grande sul mondo intero, di pensare il concilio ecumenico Vaticano II.
In questo momento, se mi è concesso, e vorrei rivolgermi direttamente al Beatissimo Papa Giovanni, continuate a spronare ecclesiastici e laici ad essere quali li vuole Gesù, divino fondatore della Chiesa, affinché libera casta e cattolica essa generi figli e figlie che vivano come voi avete testimoniato, con cuore puro e fuoco ardente di amore.
Questa mattina nei Giardini Vaticani Papa Francesco ha consacrato lo stato della Città del Vaticano a San Giuseppe e a San Michele Arcangelo e ha benedetto una statua dedicata a quest'ultimo che è stata posta nei pressi del Palazzo del Governatorato. Era presente Benedetto XVI che aveva approvato il progetto tempo fa.
Papa Francesco e il Papa Emerito si sono abbracciati con affetto e sono rimasti vicini per tutta la cerimonia. A presentare l'opera d'arte il Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente Emerito del Governatorato e l'attuale Presidente. Il cardinale Bertello. C'era per noi Tiziana Campisi.
San Giuseppe, custodisci e dona pace a questa terra. A te consacriamo le fatiche e le gioie di ogni giorno. A te consacriamo le attese e le speranze della Chiesa. O glorioso Arcangelo San Michele, veglia su questa città e sulla sede apostolica, cuore e centro della cattolicità, perché viva nella fedeltà al Vangelo e nell'esercizio della carità eroica. Renderci vittoriosi contro le tentazioni del potere, della ricchezza e della sessualità. Sii tu il baluardo contro ogni macchinazione che minaccia la serenità della Chiesa.
Sono state queste parole di Papa Francesco il cuore della cerimonia di consacrazione dello Stato Città del Vaticano a San Giuseppe e a San Michele Arcangelo. Il pontefice, al cui fianco sedeva Benedetto XVI, da lui invitato ed accolto calorosamente in un clima di particolare gioia, l'ha definita un invito alla riflessione e alla preghiera. Ricordando che San Michele è colui che lotta per ristabilire la giustizia divina, il Santo Padre ha sottolineato che la sua figura richiama alla vittoria del bene sul male e all'aiuto che ogni uomo riceve da gli angeli di Dio.
Nel cammino e nelle prove della vita non siamo soli, siamo accompagnati e sostenuti dagli angeli di Dio che offrono, per così dire, le loro ali per aiutarci a superare tanti pericoli. Nel consacrare lo Stato Città del Vaticano a San Michele Arcangelo, gli chiediamo che ci difenda dal maligno e che lo getti fuori.
Infine, Papa Francesco ha esortato a pregare San Giuseppe perché ci renda ancora più forti e coraggiosi nel fare spazio a Dio nella nostra vita per vincere sempre il male con il bene. Ai piedi della statua dell'Arcangelo Michele, una targa ricorderà che a volerla sono stati Benedetto XVI e Francesco.
Il cuore del messaggio di Dio e la misericordia è quanto ha affermato Papa Francesco nella Messa a Santa Marta commentando il Vangelo della chiamata di Matteo. Il servizio di Sergio Centofanti.
Misericordia io voglio, non sacrifici. Il Papa ripete le parole di Gesù ai farisei che criticano il Signore che mangia con i peccatori. E i pubblicani, spiega, erano doppiamente peccatori, perché erano attaccati al denaro e anche traditori della patria, in quanto riscuotevano le tasse dal loro popolo per conto dei romani. Gesù dunque vede Matteo, il pubblicano, e lo guarda con misericordia.
E a quell'uomo seduto al banco delle imposte. In un primo momento Gesù lo guarda. Quest'uomo sente qualcosa di nuovo, qualcosa che non conosceva, quello sguardo di Gesù su di lui. Sente uno stupore dentro, sente l'invito di Gesù, seguimi, seguimi. In quel momento quest'uomo pieno di gioia, anche un po' dubitoso perché era tanto attaccato ai soldi. È stato un momento soltanto che noi conosciamo come è riuscito a esprimerlo il Caravaggio. Quell'uomo che guardava ma anche con le mani prendeva i soldi. Soltanto un momento nel quale Matteo dice di sì, lascia tutto e si va col Signore. È il momento della misericordia ricevuta e accettata. Sì, vado con te. È il primo momento dell'incontro, l'esperienza spirituale profonda.
Poi viene un secondo momento, la festa. Il Signore fa festa con i peccatori, si festeggia la misericordia di Dio che cambia la vita. Dopo questi due momenti, lo stupore dell'incontro e la festa, viene il lavoro quotidiano, annunciare il Vangelo.
Questo lavoro si deve alimentare con la memoria di quel primo incontro e di quella festa. E questo non è un momento, questo è un tempo, fino alla fine della vita. La memoria. E memoria di quei fatti. Di quell'incontro con Gesù che mi ha cambiato la vita, che ha avuto misericordia, che è stato tanto buono con me e anche mi ha detto ma invita i tuoi amici peccatori perché facciamo festa. La memoria di quello dà forza a Matteo e a tutti questi per andare avanti, quello che si crede giusto, che si cucina nel suo brodo. Lui è venuto per noi peccatori e questo è bello. Lasciamoci guardare nella misericordia di Gesù. Facciamo festa e abbiamo memoria di questa salvezza.
Ed ora la chiusura con i saluti, ma prima il nostro grazie per la parte tecnica a Tommaso Pallottino, a Mara Gentili che ha curato oggi la regia, quindi da studio Simona De Santis.
E Orazio Coclite che vi augurano un felice e sereno pomeriggio.